Amici di Zainet. Amici di Zainet.
Amici di Zainet.
Ed eccoci in studio, buongiorno da Chiara Falcone e da Chiara Colasanti. Ciao Chiara.
Buongiorno.
Benvenuti ad Amici di Zainet, sempre sulle frequenze di Radio Jeans. Oggi è il turno degli ospiti italiani. Amici di Zainet è dedicato appunto ai gruppi emergenti italiani e avremo l'onore di avere un gruppo emergente qui in studio, ma ancora non vi vogliamo svelare nulla. Andiamo a sentire subito la scheda preparata da Chiara.
Nati dai banchi di scuola del liceo scientifico Azzarita di Roma nel 2004, grazie allo zampino di un prof, gli Unemployed nascono come band per le feste di fine anno in alcune scuole di Roma. L'apprezzamento della band è immediato e i ragazzi si divertono. Il progetto continua, senza fermarsi se non durante alcuni momenti di crisi, da cui si sono ripresi più grintosi di prima. Nel 2007 esce la loro opera prima, Work in Progress, e dopo un altro periodo di crisi arriva anche il nuovo batterista e debuttano in TV. Insomma, sono inarrestabili musicalmente parlando e soprattutto per quanto riguarda le date live e i progetti in cantiere. I ragazzi infatti stanno ultimando il loro nuovo album, Popcorn, in cui il tema predominante è il tempo e parla delle incertezze e insicurezze trattate con la positività e la voglia di vivere che caratterizzano il gruppo e che lo rendono impossibile da dimenticare. E soprattutto da non amare.
Ed eccoci tornati in studio sempre su Radio Jeans. Abbiamo appena ascoltato la scheda del gruppo ospite di oggi. Ringraziamo Valeria Burocchi per averla letta. E adesso è arrivato il momento dell'intervista, vero Chiara?
Esatto, abbiamo con noi
Andrea Criscuolo
e Francesco Zoffoli,
che sono rispettivamente
la chitarra
e la voce
del gruppo. Bene,
come è nato il vostro gruppo, gli Unemployed?
Rispondo io, Andrea.
Come vuoi, rispondo io.
Rispondi te, visto che sei il più vecchio.
Il gruppo è nato a scuola, alla Zarita. Era un progetto scolastico che si chiamava Roma Rock Roma Pop, in cui si davano dei fondi alle scuole per comprare degli strumenti musicali o per fare una saletta prove, insomma, per fare una sala insonorizzata. Noi erano capitati gli strumenti, quindi sono stati comprati, hanno creato questa saletta in un'aula un po' scamuffa. E abbiamo cominciato a suonare, il gruppo si è nato così, dalle varie classi, un po' random. Abbiamo scritto le prime canzoni, il gruppo cominciava ad andare bene e così è andato avanti. Poi adesso è completamente diverso il gruppo, cioè sono rimasto solo io della formazione originaria. Però adesso il gruppo va alla grande.
C'è, il gruppo c'è adesso.
Come mai proprio Unemployed, la scelta del nome?
Risponde sempre a te, perché io non c'ero quando sono nati.
Rispondo sempre io, perché allora, proprio perché ci stava un concorso, una gara, proprio di questi gruppi che erano nati per questo concorso qui, e noi non avevamo un nome, perché era un gruppo nato così. Allora andiamo a questa gara, e l'organizzatore gli fa: come vi chiamate? Allora voi siete della Zarita, allora voi siete i primi cinque. Il nostro professore che ci seguiva ci ha dato questo nome tremendo. I primi cinque? No, noi non siamo i primi cinque, assolutamente, cambiamo nome. Va bene, però sbrigatevi. Trovare un nome per una band in 5 secondi non è proprio semplice. Allora io ci guardiamo intorno, a un certo punto mi guardo la felpa e ho scritto Unemployed. Oh raga, figo Unemployed. Dai, disoccupati, è divertente. Da lì siamo stati Unemployed.
Però se volete c'è anche una spiegazione molto più filosofica dietro.
Sì, che l'abbiamo trovata dopo però.
O 2 o 3 giorni fa abbiamo detto: no, però dobbiamo trovare una storia un po' più fighetta da raccontare, sai com'è. Non possiamo pensare di raccontare sempre questa cavolata. Però molto divertente. Perché l'occupazione vera non sarà mai la musica, perché per quanto è una passione, per quanto sarà un lavoro, comunque sarà una passione di divertimento, quindi saremo sempre disoccupati, ecco. Non lavoreremo mai.
A posto.
Anche se ci dovesse andare bene.
Ve lo auguriamo, insomma. Come nascono le vostre canzoni e quali sono le vostre fonti di ispirazione?
Qui rispondo io, mi sento chiamato in causa. E le canzoni nascono nei momenti più, quando meno te l'aspetti. Io scrivo anche in motorino, è successo. Sono fermato al tabaccaio e ho comprato carta e penna, perché il motorino sul viadotto di Corso Francia stavo cantando e ho detto: oh carina questa, fammela appuntare. E di solito nascono le cose più complicate in queste situazioni molto della serie non
naturale.
Posso scrivere niente. Però fondamentalmente nasce quando c'hai 3 secondi di tempo e ti metti al pianoforte. Cioè io faccio così. Io quest'estate scrivevo tipo: ok, ti passo a prendere 9:30, 9:20 davanti al pianoforte, 10 minuti, canzoncina pronta, via, fai. E il giorno dopo magari la risistemai, perché poi la sera è tutto più bello. Lo risenti, ti riascolti la mattina, dici: oddio mio. Però poi aggiusti, detti: poi cambiamo sto do. E quindi ti resistenti.
Ok.
Le fonti di ispirazione sono le cose che ti succedono, ma non solo a te. Una volta scrivo molto più solamente se succedeva qualcosa di particolare che mi aveva fatto tutto, oddio, aiuto, aiuto, che male. Invece adesso comincio anche un po' a montare sulle situazioni, perché se no, quando si scrive?
E invece, parlando a livello personale, i vostri gusti musicali che magari hanno influito?
Beh, io canto da quando sono nato, ho sempre ascoltato le grandi voci americane, da Whitney Houston. Io poi da piccolo, vabbè, c'ho una voce bianca da paura, che cantavo l'opera, cantavo la Regina della Notte sdraiato, quindi insomma, in realtà una formazione classica da piccolo, poi le grandi voci e poi la musica italiana, perché secondo me è importante la musica italiana, le parole sono belle. Io non parlo in inglese, quindi devo fare. Lo imparo però piano piano.
Invece, progetti presenti e futuri in generale?
Beh, sono... adesso diciamo che la formazione del gruppo da settembre è stabile e super, quindi diciamo così, e quindi adesso stiamo proprio cercando di fare qualcosa di bello. È iniziato un inverno pieno di serate, concorsi e cose, stiamo cercando di farci ascoltare il più possibile, stiamo anche allargando abbastanza le nostre frontiere. Progetti futuri, speriamo di farci ascoltare il più possibile, poi ditecelo voi.
A proposito di progetti futuri, cosa ci volete dire del vostro album Popcorn, ma magari anche guardando un po' indietro, di Work in Progress del 2007?
Beh, Work in Progress del 2007 è un disco chiaramente alle prime armi, no?
Sì, è un po'
quindi
acerbo.
Ci sono, bravissimo, acerbo. E lì, ecco, diciamo, lì sono due canzoni scritte da me, due canzoni, una canzone scritta da Andrea, una canzone scritta dall'altro, quindi è tutto un mashup, no, si potrebbe dire, che poi in realtà si è andato... si sono andati a formare, a stringere questi stili che poi formano il nostro modo di fare musica. Questo Popcorn, che è, diciamo, in via di definizione, è un album che a me personalmente soddisfa molto. Sono passati un paio d'anni e c'è sicuramente maggior consapevolezza.
Siamo tutti cresciuti.
Siamo tutti un po' cresciuti.
Sì,
manco troppo, però.
No, vabbè, ma soprattutto musicalmente, insomma.
Beh, musicalmente
abbiamo cambiato un po'
sì,
il genere.
Sì, sì, assolutamente. Cioè, c'è più consapevolezza forse in quello che uno va a affrontare. Io ho sentito proprio un giorno ho sentito il cambio proprio. Mi sono messo al pianoforte e ho sentito che stavo facendo una cosa diversa. È un album che parla del tempo, che ha come punto di riferimento questa cosa del tempo che gira. Infatti la canzone, diciamo, che ci sta più a cuore in questo periodo è Intanto il tempo gira. Le cose che accadono, che poi ritornano, e comunque il passare del tempo. Stiamo vivendo una fase, siamo tutti intorno ai 20 anni, in cui il tempo è fondamentale. Ci abbiamo davanti tanto tanto tempo, ma ci abbiamo dietro già qualche anno, quindi
abbiamo, diciamo, qualche ricordo ce l'abbiamo
qualche
anche
ricordo
noi.
Ce l'abbiamo pure noi. E quindi, insomma, è il tempo di rimboccarsi le maniche e fare.
Allora, visto che abbiamo parlato di questa canzone a cui siete legati, andiamoci ad ascoltare Intanto il tempo gira.
Fra i tanti pensieri di oggi e di ieri, che cosa c'entrerà mai la musica? Non lo so. Pensieri distratti pensando agli affetti e a tutti gli oggetti che poi prenderanno polvere. Capire il messaggio per poi andare avanti, sono solo ricordi un po' troppo pesanti. Se tutto scompare, violento prima o poi tornerà. Aver paura solo di incontrarsi, perché un altro sguardo si incrocerà. Senza motivo fingere di ignorarsi, ma dove scappare? Pensieri pensieri distratti che vengono attratti, alla fine poi forse sei tu quello che non va, quello che non va. Sai già, intanto il tempo gira, 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 intanto il tempo gira. Aver paura solo di incontrarsi, perché un altro sguardo si incrocerà, senza motivo fingere di ignorare. Dove scappi, non vede qua. Aver paura e voglia di parlarsi. Davvero credi che lui non ce ne avrà? Aver la voglia solo di guardarsi. Parlare ancora non servirà. Parlare ancora non servirà.
Eccoci tornati in studio. Allora Francesco, perché abbiamo voluto ascoltare questa canzone? Perché siete così legati a questa canzone?
Sì, no, questa è una canzone a cui io personalmente mi sento molto legato. È una canzone che nel momento in cui sono andata a inciderla mi sono sentito male, cioè mi sono talmente emozionato, mi sono messa a piangere, sono quasi svenuto quando sono uscito. Quindi questo carico di emozione, che vorrà dire? A me piace questa canzone, mi piace, ma non solo perché è una canzone che penso sia abbastanza bella, ma mi piace perché poi sono legato alla passione che c'è stata intorno. Penso che la forza del nostro gruppo sia proprio il fatto che noi ci vogliamo bene e ci divertiamo a stare insieme, e quindi quando io sto in sala di incisione canto, mi emoziono, svengo praticamente. È dovuto a una serie di cose, non solo alle sette note, certo. Penso che sia una cosa più grande.
A proposito di ricordi e esperienze, abbiamo letto nella vostra bio che ci sono dei momenti di crisi affrontati. Si può dire quindi che per voi dalle liti nasca l'opera migliore?
Assolutamente sì.
Sì,
sì, i cambiamenti sono sempre ben accetti. Cioè adesso no, non voglio dire così perché voglio cambiare. Adesso io sono così contento, guarda. C'è un equilibrio che penso non c'è mai stato dal 2006 a questa parte. Io sono proprio... Io parlo dal 2006 perché io sono entrato nel 2006 e loro sono dal 2004 insieme, quindi ci sono stati momenti in cui io volevo proprio lasciare, dire no, vabbè.
Sono stati momenti che si suonava perché continuavamo a farlo, ma non c'era più quello stimolo, perché uno si suona perché si deve divertire, certo. Poi se viene qualcosa di più importante, ben venga, assolutamente, però certo. È sempre una cosa che sta... Mm-hmm. Bella per stare insieme, per divertirsi. Se manca quello è finito.
Ma
il
soprattutto
gruppo,
poi
finito...
fatta una certa età, no? Io adesso comincio ad avere 20 anni fra qualche mese, fra un paio di mesi. Avrò 20 anni. Io nel 2006 avevo 16 anni, io volevo divertirmi, punto e basta. Era quello importante. Sono straconvinto che la gavetta e l'esperienza è la parte fondamentale che poi va insomma a costruire la carriera di un artista. Qualcuno che si improvvisa non sarà mai così bravo e non andrà mai troppo avanti. Quindi insomma noi gli anni di esperienza ce li stiamo accumulando, e è giusto che noi insomma abbiamo fatto questo percorso e adesso ci muoviamo per fare qualcosa in più.
Ascoltando le vostre canzoni si nota che ogni singola traccia sembra essere un'esperienza musicale differente.
Ma io penso sia un momento molto di sperimentazione questo, perché non a caso il nostro disco, vorremmo chiamarlo Popcorn, che sta sì, perché noi ci hanno sempre chiesto: che stile fate? Quella ascolta il rock, quella ascolta il pop, quello fa il jazz, che cavolo di stile è? Popcorn. Perché la risposta era sempre un pop rock, però non è proprio pop rock, è un pop corn, quindi gli angoli del pop, anche il pop corner, no? Certo. E quindi andiamo a cercare un po' di esplorare, di sperimentare il più possibile. E quindi appunto ci sta quella dance, quella molto melodica, quasi swing, quella classica pop rock, appunto.
Rock.
Insomma, cerchiamo di fare il possibile.
E invece per livello di esperienze, quali sono quelle che vi hanno più formato e comunque vi hanno più segnato in questo ambito? Ad esempio l'esperienza in TV su 1x1 o i vari live?
Beh, devo dire, sì, i live servono tantissimo, perché ti danno, sia impari a suonare live, che non è sempre facile, ma anche un riscontro con il pubblico, che è sempre importante, e ti dà anche la spinta per andare avanti. Poi anche le esperienze personali, cioè io personalmente ho suonato con tanti gruppi, tanti generi differenti, stessa cosa Francesco. Quindi questo ti forma molto.
Sì, okay. Poi insomma le lezioni bisogna studiare. Beh, sì, non ci si improvvisa.
Sempre collegandosi al discorso della lingua italiana, come detto prima, dell'importanza della musica italiana, le vostre canzoni colpiscono anche perché sono per lo più in italiano. Come scelta al momento è molto particolare, vista comunque l'anglofonia imperante.
Sì.
La scelta di, sì, ci sono due delle canzoni, ad esempio, sul vostro MySpace in inglese, però questa scelta dell'italiano è stata naturale, è venuta spontanea?
Allora, potrei farti un discorso molto semplice. Io so l'italiano, però te ne voglio fare anche un altro. Punto sull'italiano, punto sulla musica italiana. Io sono in Italia, sono italiano, voglio parlare italiano. Poi parlerò pure in inglese, però la mia musica deve rispecchiare. Io penso che sia importante che un cantante italiano canti in italiano e scriva in italiano, anche perché è molto più difficile.
Sì, parecchio.
Molto più difficile. Mm. E quindi, per quanto mi riguarda, a prescindere dal fatto che non mastico questo inglese perfetto, però sono convinto che in Italia sia giusto fare musica italiana. Con eccezioni,
certo.
Quindi facendo poi anche pezzi in inglese se si ha l'opportunità, se si ha la capacità, però penso che l'italiano sia importante.
E a livello di MySpace, quanto ha influito nell'arco del tempo, magari per i vari contatti con i sostenitori?
Io lascio rispondere Andrea, perché io smanetto abbastanza sul computer, però MySpace non riesco a usare, non so perché. È scomodissimo, lo odio, anzi.
No, MySpace è una bella vetrina, solamente che bisogna impiegare, cioè bisogna starci 24 ore su 24 sopra, devi pubblicizzarti, andare a fare amicizie, scrivere commenti, perché se no, se tu non visiti gli space degli altri, non viene visitato il tuo, di conseguenza o fai solo quello. Purtroppo, no, molti gruppi sono usciti fuori, sono diventati famosi grazie al MySpace, però ecco, è un... O c'è qualcuno che lo fa, se no...
Però in realtà non ci stiamo molto appresso. Adesso abbiamo restaurato la grafica, le cose, perché insomma era veramente brutto fino a un paio di mesi fa.
Ricordiamo intanto l'indirizzo del MySpace, www.myspace.com/unemployedband, tutto attaccato.
Perfetto.
Come al solito nella classica delle tradizioni. E poi siete su Facebook... Basta,
sì,
cercare Unemployed e,
sì,
pagina fan.
Bravissima.
Perfetto.
Mamma mia, quanto sei preparata.
Non l'avrei detto meglio io.
Io non avrei saputo dirlo.
No, nemmeno io forse. Unemployed on Facebook.
Ritornando alle canzoni invece, quanto c'è di autobiografico?
Pochissimo.
Beh
no, c'è assolutamente, ci sta. Come dicevo prima, le esperienze che poi uno fa, io le butto tutte là, fondamentalmente è quello. No, penso che se uno trova il modo di esprimersi, tutti ce l'abbiamo un modo di esprimersi, chi scrive, chi non parla, quello può essere anche un modo. Chi scrive poesie, chi suona, sente lì e suona la chitarra, io ho trovato il modo che è quello di scrivere. Io nel momento in cui mi metto davanti al pianoforte e scrivo, butto tutte le tensioni e mi libero di tutto. È anche un po' una forma...
di catarsi.
Ma anche un po' codarda in realtà. Ci sono stati momenti in cui ho sbattuto in faccia delle cose proprio al concerto. E dopo mi sono trovato la gente un po'...
Particolarmente.
Scusa, ma era per me. No, dici no.
Di cosa
io
stai
non scrivo
parlando?
Cose su di me.
No, ma io poi esagero, la scusa è quella.
Bene, siamo giunti alla fine dell'intervista. Noi ci salutiamo ascoltando un'altra bella canzone, che è Un amore lontano. Volete parlarci un attimino di com'è nata?
Sempre Fra.
Sempre io, perché io l'ho scritta. E L'amore lontano è stata la terza canzone che ho scritto dopo praticamente un anno che non scrivevo. Infatti ho detto ok, vabbè, non scriverò mai più. Invece no, ho ricominciato, dopo quella mi sono più fermato. E è una canzone che ho scritto un inverno dopo una vacanza estiva a Barcellona per una ragazza di molto più grande di me. C'era stata una specie di amore un po' platonico e quindi è un amore lontano.
E allora andiamo ad ascoltare questo amore lontano, a tra poco per i saluti finali e una piccola sorpresa.
Un amore lontano farà male a me. Un amore lontano non porterà a te. Quando lei arriverà penserò a te e lei non aspetterà. Dove sarai te? Un amore lontano farà male, sai. Un amore lontano mi metterà nei guai. Quando lei preferirei ricominciare un'altra vita con te. In quel castello che ci aspetta ti riporterò, nei miei sogni prima o poi ti rincontrerò. E allora scusami, ma non ci sarò. Allora scusami, ma io no, non ci cadrò.
Bene, siamo giunti al termine dell'intervista. Noi salutiamo gli Unemployed. Francesco, ci vuoi ricordare anche gli altri ragazzi che fanno parte del gruppo?
Assolutamente sì. E il bassista, Manuele Cesare, Andrea Alessi, il tastierista, e Lorenzo Bianchi di Castelbianco, il batterista.
Perfetto, invece della sigla una versione live in spagnolo, perché so che avete anche registrato e inciso una versione spagnola di Un amore lontano. Vai ragazzi, ciao a tutti!
Un amor lejano hará daño a mí. Un amor lejano se encenderá en mí. Cuando ella vendrá, pensaré en ti y no esperará donde tú estarás. Perdóname, pero no estaré. Perdóname. Oh,
Bene, siamo arrivati al momento della nostra rubrica Chi era costui? E andiamo subito ad ascoltarci una canzone che stavolta penso sia un po' inequivocabile. L'altra volta avevamo ascoltato un Tiziano Ferro ancora
acerbo
in sordina. Adesso andiamo ad ascoltare
pasta bionda, non la bevo, sai, ce l'hai scritto che la vita non ti viene come vuoi, ma è la tua, per me è speciale, se ti può bastare, sai che se hai voglia di ballare, uno pronto qui ce l'hai, balliamo sul mondo, va bene qualsiasi vuoi.
Ed era Balliamo sul mondo, che bella energia, beh, sempre una canzone evergreen quasi possiamo dire ormai, perché Balliamo sul mondo è del
90-91 più,
quindi
o meno.
Ha più o meno la tua età, Chiara.
Sì, esatto. Siamo coetanei con la canzone ed è del grandissimo Liga,
e quindi parliamo, come avrete ormai intuito, di Ligabue. Allora, Chiara, svelaci qualche arcano.
Ligabue a 15 anni non aveva in mente la carriera che poi il destino gli ha riservato, perché lui giocava a calcio, addirittura addirittura era talmente bravo che Parma e Cagliari volevano fargli un provino. Quando però ha saputo che fare il provino ed essere eventualmente preso comportava il fatto di doversi spostare e trasferire in un collegio dove gli orari erano molto stretti e la disciplina era ferrea, ha detto beh no grazie, passo. Anche perché si era appena fidanzato con una ragazza lì nel suo paese a Correggio e quindi non voleva assolutamente lasciare la sua cittadina natale, e quindi la parentesi calcio l'ha accantonata giocando poi nella squadra amatoriale dove era cresciuto.
Magari sarebbe stato anche un bravo calciatore, però meglio così.
Beh,
per
meglio
noi
è molto meglio per noi. E il primo amore rock, diciamo, sono stati i Genesis, anche se per sua ammissione a quell'età, verso i 13 anni, ascoltava poco e male rock e adesso non ama più tanto quel genere.
So che molta esperienza gli hanno data le radio libere, no?
Esatto.
E ascoltava un certo sconosciuto anche
sì,
qui.
Sì, un altro di questi che durati tipo Meteore, Vasco Rossi, che lavorava come disc jockey su Punto Radio da Zocca, appunto.
Zocca.
E dopo invece Ligabue ha lavorato su Radio King, che era stata creata da un ragazzo che aveva fatto il tecnico industriale e aveva creato questa radio che trasmetteva 10 km, una roba del genere. E si trasformò dopo in Radioattiva e lui cominciò qui a manifestare i primi segni di questo amore per la musica, che comunque era in famiglia. Perché il papà gestiva ai tempi una balera e la domenica si faceva discoteca, che allora era una qualcosa di assolutamente progressivo, e lui rubacchiava i CD dei DJ.
E la sua canzone d'esordio in realtà non è mai stata pubblicata, vero?
Esatto, 100 lampioni.
E qui ci abbiamo uno scoop, perché direttamente da una fonte che più diretta di lui non ci poteva essere, perché Chiara che cosa ha combinato?
Allora, io ho contattato una mia amica, che ringrazio, Claudia, per tutto il materiale su Ligabue. Questa ragazza mi ha consigliato di contattare direttamente Marco Ligabue, il fratello di,
che per
Liga,
chi non lo sapesse,
suona ed è uno dei fondatori del gruppo Rio, che molte volte aprono i concerti del Liga. Mi ha risposto gentilissimo su Facebook dicendomi che la prima canzone, che però come diceva Chiara non è stata mai prodotta, è stata 100 lampioni, e anche se la prima pubblicata è stata Balliamo sul mondo. Questa 100 lampioni è un qualcosa che Ligabue definisce bruttissima, sbrodolona e molto moralista, quindi forse per quello che non l'ha pubblicata.
Verso, e di che parlava?
Parlava di una prostituta che stava contando i giorni per riuscire a smettere di fare il lavoro che faceva, ed è stata scritta verso il 77-78, quando ormai la scrittura per Ligabue era diventata un bisogno fisico,
una necessità.
Esatto.
E la maggior parte di quelli che ci stanno ascoltando, anzi oserei dire il 100%, non era ancora nato.
Esatto. Inizialmente addirittura non voleva fare un concerto, non voleva far sentire le sue canzoni, e qui sono intervenuti gli amici dicendogli sei scemo,
giustamente anche.
Quindi ha fatto questo concerto l'8 febbraio del 1987
e forse qui qualcuno era nato.
Al centro culturale Lucio Lombardo Radice di Correggio, per i più
curiosi.
E con gli Ora Zero, che erano due chitarre, un basso e una batteria, e fu così incosciente da non fare nessuna cover, quindi solo pezzi suoi. Possiamo immaginare che sì, sono piaciuti, però come primo concerto. Poi hanno vinto qualche gara e alla fine ha deciso di lasciar perdere gli Ora Zero e diventare Ligabue. E nel 90, forse è stata una buona annata, lo dico a carattere
personale
no, e ha avuto il boom vero e proprio ed è cominciata la Liga Story, diciamo.
Esatto, e noi abbiamo ascoltato appunto Balliamo sul mondo. Chiara, qualche curiosità su questa canzone, che tra l'altro prima non doveva chiamarsi così, se non ricordo male c'era prima un altro titolo per questo.
Esatto, perché in origine c'era una cosa venuta fuori alla chitarra intitolata Eroi di Latta. Era tutto un altro testo, una canzone in cui lui, brufoloso e presuntuoso, si metteva a condannare chiunque. E questo prima ancora di aver inciso un solo pezzo. Il fatto è che provava molto rancore nei confronti di chi suonava quel poppaccio elettronico che ha devastato tantissima musica popolare degli anni Ottanta. Stiamo parafrasando il Liga. Gente fintissima, tipo Duran Duran. Credo che il testo cominciasse con un verso tipo quanto fondotinta serve per avere un bel eroe, o qualcosa del genere, rifacendosi un po' Blowing in the Wind. Quando fu il momento di metterla sul disco ha ragionato: beh, però la prima canzone del primo album non è male cominciare così. Fortunatamente ha trovato in fretta un altro testo e deve dire che gli piace molto di più. È una canzone che si diverte ancora moltissimo a suonare, forse è quella che ha suonato di più in assoluto. Non sa dire veramente il perché, ma sa che è divertente.
E noi siamo perfettamente d'accordo. Comunque, tornando ad Eroi di Latta, in fondo questo qua è rimasto come motivo tra i suoi, perché io sto pensando tra palco e realtà, sì, ma anche quelli che vogliono viaggiare in prima classe, sì, insomma, secondo me poi dopo ha dato sfogo a questo tipo di argomentazioni.
Anche Non è tempo per noi, alla fine. Continuando a ringraziare di nuovo Marco per la gentilezza, possiamo dirvi una curiosità sul primo raduno del fan club. Marco ha dichiarato che la prima sede del fan club era la sua stanza, dove ha installato una linea telefonica dedicata e un archivio per le prime lettere dei fans di Luciano. Il primo raduno lo ha organizzato quasi da incosciente, tanto che alla cassa c'era la sua fidanzata. Ad accompagnare alcuni ragazzi in stazione a Reggio ci pensò suo padre, e il catering per i camerini fu curato dalla madre. Un'azienda vinicola locale ha regalato loro un po' di Lambrusco, e a un certo punto dello spettacolo tutto si è fermato per un brindisi collettivo. I bicchieri alzati erano quasi mille.
Lambrusco e popcorn,
esatto,
oserei quasi dire, dato che
rimaniamo in tema perfettamente, perché popcorn degli Unemployed e il Lambrusco di Ligabue.
Di Ligabue, quindi siamo perfettamente sul pezzo. Dunque, il tempo a nostra disposizione è purtroppo terminato, continueremo a lungo a parlare di Ligabue, però dobbiamo salutarci, quindi io ringrazio Chiara per il suo prezioso aiuto, sempre più prezioso.
Grazie a te, Chiara.
Ricordo i modi per interagire con noi, e quindi il sito www.radiojeans.net e anche il nostro gruppo su Facebook Amici di Zainet, domani sul palco. Chiara Falcone vi saluta e vi dà appuntamento ai prossimi Amici. Ciao ragazzi, grazie.
Amici di Zainet. Amici di Zainet.
Amici di Zainet.